Il brano del Vangelo di oggi ci aiuta a trovare sempre più conferma a quanto ci stiamo dicendo in queste sere, in particolare a quell'atteggiamento che precede un ascolto autentico, un ascolto profondo e sincero, quell'ascolto, quell'ascoltare che è il cuore di ogni relazione, che è il cuore anche del cammino sinodale che la Chiesa ci sta proponendo di riscoprire e che vogliamo in queste sere riscoprire anche grazie alla testimonianza del nostro grande Antonio. Questi amici di Gesù, che diventeranno suoi discepoli, lasciano le reti, lasciano addirittura il loro padre nella barca e seguono Gesù per diventare pescatori di uomini. Ma cosa vuol dire questo? È la loro conversione, l'inizio della loro conversione, è l'inizio del loro reinterpretare la loro stessa vita, le relazioni, tutto quello che hanno. Il padre, la barca, le reti rappresentano, dicono tutto quello che loro hanno. Allora anche noi vogliamo metterci alla sequela di Cristo, certamente non dobbiamo lasciare materialmente, lo abbiamo detto, ce lo siamo detti in queste sere, le cose che abbiamo, ma piuttosto reinterpretarle, piuttosto convertirci nel nostro modo di accostarci ad esse, alle cose che abbiamo, soprattutto a ciò che siamo, a riscoprirci secondo una luce nuova, la luce del Vangelo, a riscoprire le nostre relazioni secondo la luce del Vangelo, secondo la postura che ci propone il Vangelo. E poi anche noi, come quei discepoli, potremmo diventare in qualche modo pescatori di uomini, come lo fu Antonio. Cosa vuol dire essere pescatore di uomini? Vuol dire tirare fuori da quelle condizioni negative di pessimismo, di scoraggiamento, di male, i nostri fratelli, le sorelle che il Signore ci metterà sul nostro cammino. Nel linguaggio biblico, lo sappiamo, il mare era infatti inteso come un luogo, come un ambiente che rimandava all'abitazione, al luogo di un mostro, il Leviatano. Era considerato quindi come una figura, un simbolo del male, della negatività. Allora, i pescatori di uomini significa proprio uomini che in ascolto del Padre, in ascolto di Gesù, in ascolto della sua parola, diventano strumenti insieme a Gesù della sua missione di liberatore, della sua missione di salvatore. Partecipiamo, è lui il salvatore, ma noi partecipiamo di questa missione. Direbbe la Santa Teresa di Calcutta: il Signore non ha mani ma ha le nostre mani per raggiungere gli altri, non ha piedi ma ha i nostri piedi per andare verso gli altri. Ecco, il Signore ci chiede proprio questo, di essere pescatori di uomini, di aiutare i fratelli e le sorelle ad uscire dalle loro prigioni, dalle loro condizioni negative di male, di peccato, di perdizione, di scoraggiamento, di sconforto, di angoscia, perché noi ci stiamo proponendo, e lo abbiamo fatto fin dal momento in cui ci siamo decisi di essere devoti di Sant'Antonio Abate, ci stiamo proponendo di vivere il Vangelo. Diversamente la nostra devozione a Sant'Antonio Abate, ecco, sarebbe solo una forma, dicevamo l'altra sera, di religiosità tra le tante. Ma oggi il mondo, noi non abbiamo tanto bisogno di forme di religiosità, anche se questo fa parte costitutiva dell'uomo, perché l'uomo è religioso nel profondo, ma abbiamo bisogno più che di essere religiosi, di essere, dicevamo, credenti e quindi credibili. Questa sera facciamo un passo in più, un passo in avanti. Cercheremo con Sant'Antonio anche di capire che cosa significa quell'espressione del Vangelo che, con il quale abbiamo iniziato, ecco, il brano di oggi, il brano di Marco. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Come possiamo oggi pensare che il tempo sia compiuto e che nel nostro tempo c'è, è presente, è in atto il regno di Dio? C'è una bellissima interpretazione, espressione che usa Chesterton in una sua opera teatrale che in qualche modo prolunga l'opera, il romanzo di Gustave Flaubert che abbiamo citato l'altra sera sulle tentazioni di Antonio, di Sant'Antonio. E lui dice così, si esprime così Gilbert Chesterton: per quanto grandioso, per quanto sontuoso e colossale possa essere, nessun uomo ha paura del passato. Nessuno fugge da una piramide o grida alla vista del Partenone. Ciò che fa paura è il futuro. Forse una frase quanto mai attuale per i tempi che stiamo vivendo. Ma Antonio ci invita proprio in questa fase, proprio in questo tempo, lo so, ecco, è difficile, ma ce lo dice lui, ce lo dice la parola di Dio, ad avere fiducia e soprattutto a vivere il presente, a vivere il tempo che stiamo vivendo con le mille difficoltà, ecco, con uno sguardo di fede, all'insegna di quella intelligenza della fede. Parola intelligenza significa saper leggere dentro le cose, intus leggere, intelligenza della fede che ci aiuti a riscoprire sempre più questo disegno che il Signore sta tracciando per noi, per la nostra storia. Allora questo significa che non dobbiamo certamente dimenticare il passato, non dobbiamo avere nostalgia del passato, perché talvolta se viviamo con la nostalgia del passato rischiamo di non cogliere oggi, qui, nell'adesso, il Signore che ci sta offrendo un'opportunità di pienezza di vita. Non dobbiamo e non possiamo avere paura del futuro, perché noi siamo i figli della speranza. Antonio ce lo dice, ce lo testimonia con la sua scelta di vita, ce lo testimonia con quello che lui ha tramandato, con la sua scelta coraggiosa, la scelta coraggiosa di seguire Cristo. Se c'era un pallino fisso, un chiodo fisso dei primi cristiani, era proprio questo, spero che sia anche il nostro pallino, il nostro chiodo fisso, era: come posso imitare Gesù? Come posso conformarmi totalmente a Gesù? E l'esperienza del martirio risultava essere il momento più alto, il momento più importante attraverso il quale, ecco, il credente, il cristiano si ritrovava ad imitare Cristo, a donare la sua vita. Questa esperienza del martirio cruento, poi con la fine delle persecuzioni, l'epoca costantiniana, quasi, ecco, l'epoca in cui ha vissuto Antonio Abate, divenne, ecco, il martirio incruento, il martirio bianco, cioè la scelta di ritirarsi nel deserto tramite, ecco, l'inaugurazione che fece questo novello Mosè, così viene chiamato anche nella bellissima Coroncina. Ecco, lì inizia un percorso di imitazione di Cristo, di conformazione a Cristo nel silenzio, nel martirio, cosiddetto martirio bianco, del deserto, della solitudine, della vita contemplativa. Cosa ci insegna questo novello Mosè? Ci insegna a vivere la nostra vita come un'esperienza in qualche modo di deserto. In realtà lo è già, sia negli aspetti positivi sia negli aspetti negativi. Gli aspetti negativi: quante volte noi sperimentiamo l'aridità, quante volte noi sperimentiamo nel deserto della nostra vita anche la solitudine, quante volte sperimentiamo la fatica, essere disorientati, non sempre riusciamo a vedere sopra di noi il cielo limpido, le stelle che ci indicano il cammino da fare. Eppure, ecco, Antonio ci invita a percorrere il deserto con fiducia. Lui lo ha vissuto realmente, geograficamente, vissuto il deserto, nel deserto accanto, vicino alla zona del Mar Rosso, e ci invita a percorrere il deserto come luogo dell'ascolto, luogo del silenzio. Ecco, noi iniziamo oggi ad entrare anche in questo nuovo verbo, in questa dinamica dell'ascolto, che è appunto uno dei verbi chiave del cammino sinodale, ma dicevo all'inizio è il cuore di ogni relazione. Diceva uno psicologo, ma questo lo possiamo constatare tutti noi: l'amore cessa quando cessa l'ascolto, quando non ci ascoltiamo più, quando, e voi lo sperimentate, ahimè, nelle vostre relazioni quotidiane, quando non ci si ascolta più, la relazione inizia a traballare, inizia ad entrare in crisi. Shema Israel, Adonai Eloenu, Deuteronomio 6, Dio chiede costantemente al suo popolo di ascoltarlo, di aprire il cuore, di fare spazio a Lui. Lo dice anche oggi a noi, in questo tempo così particolare, così caotico, in questo tempo di crisi, Dio ci dice: ascoltami. Cosa ci sta dicendo? Cosa dobbiamo ascoltare? Bellissima un'espressione che usa un proverbio tibetano che dice così: per chi ha una meta, per chi ha un obiettivo da raggiungere, anche il deserto diventa una strada, anche il deserto irto di insidie, irto di mille ostacoli, diventa un percorso. E in questo deserto così irto di difficoltà, di ostacoli, in cui Sant'Antonio ha vissuto, vogliamo sempre più mettere a fuoco qual è la nostra meta, qual è il nostro obiettivo. E nel mettere a fuoco qual è il nostro obiettivo, la nostra meta, affinare contemporaneamente sempre di più l'ascolto, che è più di un sentire, ci ricordava l'Evangelii Gaudium al numero 171. Addirittura la fede stessa nasce dall'ascolto, fides ex auditu, ci ricorda San Paolo. Cosa significa ascoltare se non protendersi verso l'altro? Sant'Antonio lo ha fatto con molta umiltà. Se c'è un aspetto importante che ci permette di ascoltare l'altro, quella è l'umiltà. L'umiltà che significa non solo e non soltanto abbassarsi, farsi più piccoli, ma significa avere il coraggio di accostarsi all'altro con la consapevolezza della verità di se stessi. Questo lo diceva Santa Teresa d'Avila. L'umiltà è avere il coraggio di accettare, di assecondare la verità di se stessi. E Antonio si propone ai suoi discepoli con questa umiltà, si propone ai suoi discepoli con questo atteggiamento, si propone nell'intento soprattutto di ascoltare, di ricevere dall'altro, di ricevere dai suoi discepoli. Quindi Antonio, pur essendo consapevole di essere un padre, di essere una guida, egli si protende verso gli altri, verso i discepoli, nell'atteggiamento di chi vuole ricevere e arricchirsi anche da quanto gli altri, da quanto i discepoli gli diranno e gli daranno. Così riporta uno dei dialoghi molto importanti della vita di Antonio, scritta da Atanasio. Voi, dice così Antonio, come figli, portatemi, come un padre, le cose che sapete e ditemele. In queste sere ne stiamo dicendo tante cose ad Antonio, soprattutto gli stiamo gridando nel silenzio del nostro cuore la nostra speranza, il nostro desiderio di essere liberati da queste condizioni, ma non ci dimentichiamo di chiedere insieme a questo desiderio sacrosanto, insieme a questa speranza, di donarci soprattutto la serenità e la pace nell'affrontare, nell'attraversare questo deserto. Lo cantiamo nella coroncina, la pace del cuor, la pace del cuor. Un uomo che in pace con se stesso è capace di attraversare mille tempeste. Un uomo che è in pace, riconciliato con se stesso, è capace di attraversare anche i deserti più aridi, i deserti più insidiosi. Per vivere questa esperienza dell'ascolto è necessaria allora l'umiltà, è necessario riuscire ad aprire il cuore con la disponibilità di chi intende arricchirsi, di chi intende non giudicare, ma innanzitutto constatare che attorno a noi, che negli altri, c'è una continua epifania di Dio, c'è un continuo dirsi di Dio. L'esperienza di Mosè nel deserto ce lo insegna. Quando Mosè raggiunge il Sinai, si ritrova davanti a sé l'inaspettato, un roveto ardente, un roveto che però non bruciava, c'era un fuoco, quel fuoco era la presenza di Dio. L'inaspettato è davanti a sé e dinanzi a quella manifestazione Mosè si toglie i calzari. Togliti i sandali, dice Dio, perché questa è terra sacra. Allora vedete, quando noi ci ritroviamo davanti agli altri, davanti all'epifania di Dio che si manifesta attraverso un fratello, una sorella, attraverso anche le circostanze della nostra vita, siamo chiamati in qualche modo a riconoscerne la sacralità. L'altro è come quel roveto da cui si manifesta la presenza di Dio. Siamo chiamati a toglierci i sandali, a riconoscere l'altro che si dice a noi come terra santa. Ecco perché un altro presupposto dell'ascolto è quello di non giudicare. Non giudicare l'altro. Non giudicare l'altro perché l'altro è terra santa, terra dalla quale si manifesta la presenza di Dio, terra senz'altro che può essere stata segnata da controversie, da situazioni di sofferenza, di dolore, di peccato, ma è terra santa. Dobbiamo attraversare il deserto con questo atteggiamento, con l'atteggiamento di chi intende ascoltare, cogliere, percepire il senso della salvezza. In questo deserto spesso noi ci sentiamo e ci siamo sentiti in qualche modo un po' abbandonati. Noi diciamo nella preghiera del Padre nostro: non ci abbandonare nella tentazione. Signore, non ci abbandona del tutto nella tentazione. Ogni tanto però è opportuno che lo faccia, così come lo faceva anche nel suo metodo pedagogico Antonio Abate: ci deve lasciare la mano. Voi mamme lo sapete molto bene cosa significa ad un certo punto della vita dei vostri figli lasciargli la mano, farlo camminare da solo, ma non perché sia solo, non perché sia abbandonato a se stesso, ma perché inizi a crescere, perché inizi a camminare, appunto, ad affrontare la vita, anche se cadrà. È fondamentale questo intervento della presenza di Dio nella nostra vita. Ricordiamocelo sempre: quando ci sentiamo soli, in realtà Dio ci sta aiutando a crescere sempre di più. E allora che la nostra vita inizia anche ad acquisire una visione sempre più profonda, sempre più matura. In qualche modo, diceva un teologo luterano, ma molto vicino al pensiero cattolico, Dietrich Bonhoeffer, a sperimentare quello che significa l'adultità cristiana, l'adultità della fede. Etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse, ma c'è. Allora, vedete che questo comporta per noi accostarci anche al Signore con altri termini, che non sono i termini di chi continuamente, ecco, no, richiede, è giusto chiedere, è giusto essere insistenti, ce lo dice Gesù nel Vangelo, ma di chi è anche consapevole che il Signore, nonostante il nostro chiedere, comunque ci dona sempre qualcosa in più e qualcosa che va oltre. Di questo era animato Antonio quando anche nelle sue notti nel deserto d'Egitto sperimentava la solitudine. Badate bene, una santa solitudine, non una solitudine intesa come una prigione, non una solitudine intesa come un isolamento, non una solitudine intesa appunto come una notte angosciante. Una esperienza che poi farà in maniera simile ad Antonio, in maniera simile a quello che ci siamo detti adesso, è quella di Giovanni della Croce, la notte oscura dello spirito, una notte feconda, oscura ma feconda, abitata dalla luce, abitata dalla presenza di Dio. Antonio, ci guidi oggi soprattutto ad ascoltare in questa storia dove si compie il regno. Abbiamo sentito, si compie, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, dove il regno di Dio inizia a compiersi. Ecco, Antonio, ci aiuti ad ascoltare oggi nel nostro presente la voce del Signore, lui che conosceva a memoria tutta la scrittura. Ai suoi tempi non c'era il testo che poteva leggere del Vangelo, Sant'Antonio non aveva la Bibbia con sé, non c'era ancora il testo materiale della Bibbia che Antonio poteva leggere, ma conosceva a memoria tutta la scrittura, e quella parola di Dio per Antonio è stata una guida nel suo deserto, è stata una guida nei suoi momenti di solitudine. Qual è la nostra preghiera questa sera, mentre ci accingiamo ad iniziare la riflessione, la meditazione sull'ascolto? La nostra preghiera sia quella recitata dal giovane Salomone, primo libro dei Re. E quante volte avrà recitato anche Antonio questa preghiera? Dammi, o Signore, un cuore che ascolta. Più che preghiera è la risposta di Salomone alla richiesta di Dio. Dio, dopo che Salomone salì sul trono di Davide, suo padre, gli chiese: che cosa vuoi da me? Cosa vuoi che io ti doni? Cosa vuoi che io ti faccia, ti conceda? Con noi stasera, dinanzi a questa domanda, forse chiederemmo tante cose, da un punto di vista materiale, la salute, certamente la pace, che finisca presto la pandemia, ma insieme a queste cose, più di queste cose, non ci dimentichiamo di chiedere, così come ha fatto tante volte Antonio, un cuore che ascolti, un cuore capace di riconoscere un senso di salvezza nella nostra storia così martoriata. Sia lodato Gesù Cristo.